Laser.
Nei primi anni 2000, sull'onda del successo della trilogia Millennium di Stieg Larsson, imperversavano i gialli di ambientazione nord-europea. In previsione di un lungo viaggio in treno, acquistai allora presso un bookinist la foresta di ghiaccio di Suorautavaara. Non sapevo che l'autore non era finlandese ma siciliano, non sapevo che si chiamava in realtà Francesco Cannarozzo e non sapevo neanche che tra i tanti pseudonimi, per lo più di ispirazione anglosassone usati per firmare decine di romanzi, Franco Enna, Enna come la sua città di origine, fu quello con cui a partire dagli anni 50 aveva guadagnato una certa notorietà, prima in Svizzera e poi in Italia, come autore di romanzi polizieschi e di fantascienza, come poeta, drammaturgo, sceneggiatore radiofonico e televisivo. Sul sito della RSI, a proposito, si possono seguire i suoi telefilm L'elemento D del 1981 e Chi ha visto Daniela del 1984. Il nome di Franco Enna sta tornando in auge grazie ad alcune ristampe. Alla sua riscoperta ha contribuito anche un recente articolo dello scrittore e giornalista Sergio Roic.
L'idea di presentare Franco Enna sul Corriere del Ticino di Lugano, il giornale ticinese, verso la fine del 2021, proprio gli ultimi giorni, è naturalmente un'idea che è venuta dal fatto che quello è il centenario della nascita di Franco Enna, che è siciliano ma ha vissuto una quarantina di anni, gli ultimi della sua vita, prima di lasciarci nel 1990 a Lugano. Quindi Franco Enna è poi stato molto valutato, diciamo, in terre ticinesi, anche perché pubblicò il suo primo libro presso l'editore Tell di Lugano alla fine degli anni 40. Quindi esordì un po' come anche Sciascia, che esordì in Ticino presso un editore ticinese, quindi il legame naturalmente con la Svizzera italiana era fortissimo. È stato ripubblicato Tempo di Massacro, il suo romanzo degli anni 50, da un piccolo editore di Sestri Levante, Oltre Edizioni, ma in via di ripubblicazione sempre Franco Enna presso Falsopiano di Alessandria, l'editore di Alessandria, in ebook, dove sono stati già pubblicati 13 suoi romanzi e si vuole arrivare a 40. Quindi Franco Enna non è affatto sconosciuto, sta vivendo una seconda primavera, ma anche per precisi meriti letterari, è un po' il padre del cosiddetto giallo provinciale italiano attraverso il suo personaggio, il commissario siciliano Federico Sartori, primo commissario letterario, diciamo così, siciliano della letteratura italiana, che poi in qualche modo, lo ha detto lo stesso Andrea Camilleri, ha ispirato la grande produzione di Camilleri, visto che poi Franco Enna e Andrea Camilleri si conobbero e si frequentarono dal 46 al 48 proprio a Enna, la città che diede il nome di pseudonimo a Franco Enna. Quindi ci sono parecchi motivi che mi hanno spinto a questa piccola riscoperta giornalistica di Franco Enna, che in realtà non è una grande riscoperta, perché appunto di Enna si parla e si continua a parlare. Questa si potrebbe definire quasi una sua seconda stagione, che è assolutamente meritata dal punto di vista letterario, perché chi ama i gialli vuole leggere gialli come quelli che ha scritto Enna, gialli schietti, veloci, semplici letterariamente, ma naturalmente ingarbugliati e ben definiti nella trama.
I primi gialli di Franco Enna non ottennero successo. Ce ne spiega le ragioni Mauro Novelli, professore ordinario di letteratura italiana contemporanea all'Università Statale di Milano, curatore del Meridiano Mondadori dedicato ad Andrea Camilleri e autore del volume La finestra di Leopardi, un viaggio sentimentale nelle case degli scrittori italiani, edito da Feltrinelli.
Franco Enna fu l'uomo giusto, direi, nel momento sbagliato. Negli anni 50 pubblicò per Mondadori 4 romanzi e una trentina di racconti. Erano gli anni in cui appunto Mondadori tentava di promuovere dei gialli, delle firme italiane di buona qualità come Enna, come Guglielmo Giannini, Sergio Donati, Giuseppe Ciabattini. E le sue erano storie condotte da investigatori privati americani, brutali, un po' hard-boiled, no? Sul modello di Mickey Spillane, anche se l'ultima poi La grande paura è ambientata a Lampedusa. Ma alla prova dei fatti questo progetto progetto, anzi alla prova dei numeri, questo progetto di Mondadori naufragò miseramente, perché questi libri vendevano circa un terzo dei colleghi stranieri pubblicati appunto nella stessa collana dei Gialli. Questo me lo raccontava un insider, cioè Laura Grimaldi, no? Una signora del Giallo italiana che all'epoca dirigeva appunto la collana, fa piacere ricordarla a 10 anni dalla scomparsa, e lei ricordava il giorno in cui Arnaldo Mondadori in persona scese nell'ufficio della redazione dei Gialli dicendo: non voglio più vedere un autore italiano in questa collana, e fu accontentato fino agli anni 70. E il buio quindi finì col calare sui pochissimi professionisti italiani, molti dei quali finirono per adeguarsi, per nascondersi dietro pseudonimi anglosassoni, come già facevano, e come fece tante volte anche Franco Enna.
Dopo anni di pausa dal giallo, Franco Enna tornò a questo genere ed ebbe più fortuna, professor Novelli.
Ai Gialli, e in particolare con una serie dedicata a un detective siciliano, Fefè Sartori, Enna tornò a concentrarsi solo più tardi, negli anni 70, per Longanesi. E questi Gialli furono tra i primi, tra l'altro, a fare della provincia italiana un'ambientazione credibile. Ebbe un successo discreto, ma i tempi probabilmente non erano ancora maturi per i Gialli italiani. E questo lo riscontrò lo stesso Andrea Camilleri, che non riuscì a farsi stampare il suo primo libro, Il corso delle cose, una detection un po' costruita sul rovescio del giorno della civetta di Marta Sciasciana, che finì con l'uscire molti anni più tardi, dopo tanti rifiuti editoriali, alla fine degli anni 70. Ed è curioso osservare, credo, con Franco Enna e Camilleri si conobbero, anzi divennero amici, molto amici, ma molti anni prima, durante la Seconda Guerra Mondiale, proprio a Enna. E a Enna Camilleri si era rifugiato in tempo di guerra, aveva qualche anno meno dell'amico, Camilleri del 25, Enna del 21. In un libro di ricordi recente, intitolato Certi Momenti, Camilleri racconta un aneddoto divertente e a suo modo istruttivo che riguarda Enna. In società con amici lo aveva pregato, Enna doveva recarsi a Palermo, lo aveva pregato di giocare dei numeri all'otto. E combinazioni, numeri in effetti uscirono, sarebbe stata una vincita straordinaria, ma Enna non li aveva giocati perché la sera prima aveva perso tutto al tavolo da poco. E anche, direi, concludendo sul gran tavolo verde della letteratura, dove conta insomma anche la fortuna, conta l'abilità, le cose poi non andarono come avrebbe meritato. Mentre più tardi Camilleri imbroccò una gran vincita con le storie siciliane del commissario Montalbano, ma questo gli anni 90, quando Enna oramai era morto.
È dunque il momento di fare la conoscenza del commissario Federico Sartori, siciliano disincantato e sensuale come il suo epigono Salvo Montalbano. Nell'incipit del caso di Marina Solaris lo vediamo spaesato e confuso al primo impatto con la caotica e complicata metropoli, Roma, in cui è stato trasferito.
La grande targa con la scritta Roma spuntò all'improvviso dalla foschia notturna. Poi il treno si fermò alla banchina e il commissario Sartori scese con gli altri viaggiatori. Si trovò disorientato, spinto, sbattuto, con la valigia che gli picchiava contro il polpaccio e l'ombrello che spesso gli faceva lo sgambetto. Le luci delle insegne al neon nella grande stazione Termini lo stordivano. Non aveva più sonno. L'aria umida, odorosa di fumo, di gas e di polvere, gli rinfrescò la faccia. Si sentì oppresso dall'alto edificio, di cui non riusciva a scorgere i contorni attraverso la pioggia. «Dottor! Dottor Sartori!» Vide una mano che si agitava tra la folla. La faccia raggiante, un po' paffuta, del brigadiere Corona gli fu davanti all'improvviso. Il commissario, che aveva sentito suo malgrado un piccolo tuffo al cuore, non si limitò alla formale stretta di mano, ma quasi per riprendersi dal leggero panico che lo possedeva, abbracciò il concittadino. «Ha fatto buon viaggio! Mi dia la valigia!» «Ma no, me la dia!» «Ha visto mio padre? Come sta?» «Se sapesse come sono felice che lei sia stato trasferito a Roma!»
Roma, ma anche Milano e naturalmente la Sicilia. I Gialli di Franco Enna sono ambientati in Italia. Eppure si riteneva che il paesaggio italiano non potesse fare da sfondo a un thriller. Ne parliamo con Salvatore Ferlita, docente di letteratura italiana contemporanea all'Università Core di Enna, che di Franco Enna ha scritto nel volume I soliti ignoti, saggi sulla letteratura siciliana sommersa del Novecento, edito da Dario Flaccovio.
Era stato Savinio a mostrare una sua titubanza che poteva trasformarsi, o forse si è trasformata addirittura in una sorta di ipoteca, cioè il fatto che l'Italia si prestasse poco alle trame poliziesche, no? Giustificare questa remora di Savinio è facile, magari pensando anche all'azione messa in atto nel ventennio fascista di repulisti morale, che era più forse declamatoria che altro. Però è curioso che a Savinio si può legare anche Italo Calvino, al quale in una lettera indirizzata a Sciascia faceva riferimento all'impossibilità di ambientare un poliziesco in Sicilia. Ecco, Sciascia a modo suo, muovendosi lateralmente, insomma, con i suoi gialli eretici, ha dimostrato che forse la Sicilia è l'alveo collettore, il canale di scorrimento della letteratura poliziesca. Franco Enna era particolarmente convinto del fatto che la Sicilia potesse essere non solo una quinta teatrale ideale, ma che per motivazioni storiche, antropologiche, sociologiche che lui conosceva bene, la Sicilia naturaliter poteva trasformarsi in questo palcoscenico. Ecco, per cui non solo la Sicilia in quanto terra, ma anche il siciliano in quanto precipitato di un'antropologia particolarissima. Penso ad esempio al commissario Sartori. La Sicilia di Franco Enna è una Sicilia che anticipa poi gli scenari polizieschi che negli ultimi 20 anni hanno avuto una straordinaria ribalta. Basti pensare alla Vigata e Montelusa di Camilleriana memoria, che poi non sono altro che i luoghi pirandelliani, ma c'è pure la Palermo di Santo Piazzese, c'è Macari di Gaetano Savatteri, oppure la Palermo di Gianmauro Costa, o anche altri giallisti che stanno esordendo di recente, che hanno puntato i loro riflettori anche sulla provincia siciliana.
Torniamo a Il caso di Marina Solaris, una storia di scandali sessuali e di scambi di persone. Sartori, che pur essendo sposato non esita ad avventurarsi in appassionate relazioni extraconiugali, prende una sbandata per una giovane e disinibita spogliarellista svedese, ma al momento giusto sa mettere da parte l'istinto e ragionare cartesianamente sui fatti per metterli in ordine e imprimere la giusta direzione alle indagini.
A questo punto il commissario compilò un breve memorandum. 1. Mettere alle strette Paladini. 2. Accertare dov'era la Mustang, forse in possesso di Tommaso Solaris. 3. Scoprire il nascondiglio di Marina Solaris. 4. Interrogare la servitù di casa Solaris a Roma per accertare se in quegli ultimi tempi Marina era andata nella casa del padre. 5. Dove era andato a finire il bagaglio di Marina Solaris, tenuto da Caterina Mascinelli. 6. Chiedere al barista dell'Hotel Granada se in quei giorni aveva ricevuto notizie di Caterina. 7. Interrogare il fotografo nel cui studio, secondo il rapporto fasullo di Paladini, Mary Joyce e la giovane straniera, presumibilmente svedese, si erano recate. 8. Far sorvegliare Gino Salice e la sua abitazione. Presumibilmente costui nascondeva Marina Solaris. L'orologio segnava le 5:05. Sartori vuotò il bicchiere e spense la luce. Ora, forse, avrebbe potuto ritrovare il sonno.
Abbiamo già abbastanza elementi per riflettere sull'umanità raccontata da Franco Enna, professor Ferlita.
Del drappello di personaggi che affollano le pagine di Franco Enna colpisce un miscuglio di sentimenti e idiosincrasie che li rendono particolarmente vicini alla nostra sensibilità contemporanea, no? C'è sempre una concitazione di passioni che turbano i protagonisti dei romanzi o dei racconti di Enna e li rendono inquieti e irrequieti. Lui riesce a sagomare in modo particolarmente icastico i suoi personaggi di carta. Forse il più riuscito il commissario Sartori, che in esergo probabilmente era una specie di alter ego, ma anche qui Enna ci sorprende perché ci mostra il suo rapporto idiosincratico con questo personaggio, a tal punto da farlo morire in uno dei suoi gialli più belli e più drammatici, che è L'occhio lungo. Ecco, il personaggio seriale è una brutta bestia da esorcizzare, rappresenta per gli autori assieme croce e delizia. Sappiamo della conflittualità che lo legava a Sherlock Holmes, tanto da aver deciso a un certo punto di farlo perire in uno dei tanti scontri con Moriarty, però poi sappiamo che alla fine fu costretto a farlo risorgere per le proteste dei lettori. Si racconta che pure la madre gli tolse il saluto. Diciamo, il personaggio seriale, che poi è l'elemento di fidelizzazione, è da esorcizzare, non è facile farlo.
Inquietudine, irrequietezza, disillusione animano anche i personaggi minori, come il commissario capo Ruggeri della Criminal Pol di Milano, che Sartori nell'occhio lungo deve momentaneamente sostituire.
Questo è un lavoro più odioso e deprimente. A un certo punto ti accorgerai che i tuoi veri nemici non sono i rapitori, ma i familiari del rapito o della rapita. Ti attaccheranno con armi subdole contro le quali tu non potrai reagire. E se riuscirai a smussare quelle armi, che sono la pietà, la disperazione, il terrore, la diffidenza, ti creerai la nomea di uomo senza cuore. Ti getteranno addosso i bambini per impietosirti. Ti annebbieranno la vista con le loro lacrime. Ti mentiranno spudoratamente contro ogni evidenza. Ti inganneranno senza il minimo scrupolo pur di non perdere quella briciola di speranza che li sostiene nell'attesa di rivedere sana e salva la persona amata. E come potrai condannarli? Tenterai inutilmente di dimostrare che sei un loro alleato.
L'occhio lungo tra la pianura lombarda e il canton Ticino, storia di connivenze criminali che si nascondono dietro una facciata di onorabilità e perbenismo, tra donne viziate dal denaro e ragazze spregiudicate alla François Sagan, ma anche storia di un lento adattamento a paesaggi, luoghi, abitudini e persone.
Non era il treno della sua infanzia. Qui c'erano vetture svizzere e germaniche spaziose, dai sedili rossi e verdi, ordinate e pulite in ogni angolo. Ma la pianura era quella che già conosceva, con la neve quasi disciolta per la pioggia e le più pelle dritte sui margini dei canali. Nonostante le nuvole, l'orizzonte era ampio e a lui consentiva di spingervi le sue immagini. Ancora una volta, temendo di perdere il treno, non aveva comprato il biglietto. E ancora una volta non era passato il controllore. Quando scorse l'insegna di Pavia dopo Certosa, si stupì di sentirsi a casa. I tetti delle case, che avevano ceduto il rosso delle tegole al marrone della pioggia, parevano chinarsi su di lui. La signora Guidacci era al volante della sua Lancia Fulvia. Lampeggiò due volte i fari per segnalare la sua presenza. Lui la raggiunse, trovò la portiera aperta, entrò. Accadde un fatto strano, sul quale lui non fu indotto a meditare perché non ne avvertiva il bisogno. Nessuno dei due salutò l'altro. Si limitarono a guardarsi, si sorrisero. Lei riaccese il motore, fece marcia indietro e portò l'auto nel traffico.
E invece è ambientato più a nord, nella campagna laziale, La bambola di gomma, esempio perfetto di storia ingarbugliata ma dalla trama ben solida, per citare il precedente intervento di Sergio Roic. Un giallo che Franco Enna, da maestro della narrativa di genere, costruisce dosando azione e attesa.
Fece il giro dell'edificio, camminando tra le ortiche. Anche sugli altri lati le persiane erano chiuse. Sul retro c'era un cortiletto dal pavimento di mattoni d'ocra, ingombro di vecchie cose. Sedie rotte, due secchi di zinco arrugginiti, scope e stracci, un bidone per l'immondizia, stracolmo e maleodorante. La porta di quello che doveva essere l'ingresso di servizio era pure chiusa. Una larga ragnatela copriva a metà una finestra a pian terreno da quel lato e inavvertitamente provò un brivido di orrore. Completò il giro della casa, mettendo in fuga frotte di gatti selvatici che frugavano nelle immondizie. Quando si ritrovò vicino all'automobile, accese una sigaretta e restò a osservare a lungo la facciata dell'edificio, come se da un momento all'altro una finestra si fosse dovuta aprire. Era indeciso se mettere in atto la sua idea o ripartire. Desiderava ardentemente entrare in quella casa. Si spinse fino al portoncino e ne provò la resistenza. I battenti erano sconnessi. Una buona spallata avrebbe ottenuto l'effetto voluto.
Franco Enna, lo abbiamo detto, ha saputo praticare diversi generi ed anche variare registri, toni, sfumature all'interno dello stesso genere. Sentiamo a questo proposito Salvatore Ferlita.
Franco Enna è stato una sorta di poligrafo. Utilizzo questa definizione non in senso peggiorativo, no, ma solo per mettere in evidenza tanti rivoli di inchiostro che dal suo immaginario poi hanno preso corso e velocità. E c'è un dato curioso, perché il vero esordio di Enna avvenne sotto l'egida di un tipografo del suo luogo di origine, cioè appunto Enna, perché dico, poi il cognome gli fu come pseudonimo affibbiato da tedeschi quando gli disse: beh, tu comunque col suo cognome Cannarozzo non avrai mai successo, no? Sei nato a Enna, chiamati Enna. E proprio a Enna lui esordisce con una raccolta di versi, un libricino si intitola Donne in vetrina ed erano versi oltretutto erotici. Dopodiché scrive un libro dal titolo L'inferno confina con Dio, una specie di romanzo storico ambientato nella Sicilia ai tempi del fascismo. Dopodiché, diciamo, vira in direzione alla scrittura drammaturgica e scrive Appuntamento nel Michigan e poi romanzi sempre scritti in qualche modo sul crinale. Anche questo probabilmente rappresenta uno dei punti di forza di Enna, cioè avere praticato varie forme di scrittura, cioè romanzi anche rosa, romanzi che racconta l'epopea delle missioni cristiane, quindi dei missionari in terre esotiche, davvero sorprendente. Ma poi l'intuizione di Enna è quella di avere compreso la potenzialità della scrittura contaminata, no? La contaminazione dei generi, i suoi sono gialli che poi cambiano colore, diventano in qualche modo a volte noir, a volte romanzi rosa. Io ricordo uno dei saggi memorabili scritti sul poliziesco da un italiano, no? Breve storia del romanzo poliziesco edito dalla Terza, l'autore era Alberto Del Monte, autore curiosissimo perché era un docente di filologia romanza a Cagliari, quindi un insospettabile che covava questa passione, e in questo suo saggio, partendo dai primordi del romanzo poliziesco, lui ci mette dentro Le mille e una notte, Amleto, Voltaire, insomma è un saggio anche di un autore molto colto, e in quel saggio metteva in evidenza che il poliziesco riesce a essere un genere sempre verde proprio grazie alle contaminazioni con altri generi, soprattutto di letteratura popolare, no? Ed è quello che farà Enna nei suoi gialli, e questo diventerà una sorta di propulsione atomica per le sue trame.
Esempi di questa contaminazione sono le tante sfumature rosa di cui i gialli di Franco Enna spesso e volentieri si colorano. Ascoltiamo un brano tratto da Passa il Condor.
Di lei, quella sera, sull'erba, non aveva visto quasi niente, se non il lampo dello sguardo fisso su di lui. Aveva soltanto toccato, carezzato, avvertito, fiutato. Eppure ogni tratto di Federica, ogni particolare del suo corpo, del suo aprirsi a lui, del suo concedersi di bambina, ogni soffio di piacere sospinto sul suo volto, ogni parola sussurrata in quei momenti, erano trascritti dentro di lui, come se tutto si fosse svolto alla luce del sole. Ma sopra quel groviglio di ricordi e di sensazioni, un odore eccitante era rimasto nella sua memoria, denso, nuovo, non esposto a definizioni precise che ne avrebbero sminuito l'importanza. Quello di lei femmina, e dell'erba fresca, e della terra ancora calda di sole. Per la prima volta nella vita si era sentito partecipe della natura, creato e creatore, come quei fili d'erba intinti dei suoi umori di maschio, come quelle lucciole, dov'era Frank Capra, che illuminavano un'esplosione di sangue, lo spingersi della vita fino all'apice del godimento, solo un tantino al di qua della morte.
In conclusione, professor Ferlita, come dobbiamo considerare Franco Enna?
Franco Enna è da considerare come uno dei nomi attorno ai quali si è attorcigliato un po' di edera, come diceva Sciascia, un'edera che ha coperto tanti nomi della storia letteraria e civile, per cui l'operazione dovrebbe essere quella di estirpare quest'edera, riportare alla luce autori che meritano attenzione e che necessitano di una ricollocazione. Ecco, nel caso di Franco Enna, a partire dalla sua natura intanto inquieta, che lo legava a diverse forme della scrittura, ma soprattutto a partire da un'intuizione straordinaria, cioè quella di radicare il racconto poliziesco nei luoghi che meglio lui conosceva. Erano i luoghi della sua origine, quindi la sua Sicilia. Ecco, a pensare oggi alla fortuna del giallo siciliano, questa posizione di eccellenza, basterebbe fare qualche nome, mi vengono quelli ovviamente di Andrea Camilleri, ma citerei immediatamente a ridosso quello di Santo Piazzese. Ecco, se esiste una scuola siciliana del giallo, che scuola non è perché diciamo è talmente diversificata che per ciascun autore bisognerebbe ricominciare da capo un discorso critico, ecco, se esiste una scuola siciliana del giallo, Franco Enna è quello che ha fatto da apripista, per cui i luoghi assolati, no? Quelli che nell'immaginario collettivo sono i luoghi battuti dai raggi del sole, la Sicilia bedda come si dice in dialetto, nei romanzi di Enna nascondono un doppio fondo, c'è una botola che in maniera subdola si apre e a poco si scoprono verminai particolarmente inquietanti. Ecco, occorrerebbe recuperare questa memoria storica per poter in maniera pacifica parlare del giallo siciliano, riconoscendo a Franco Enna questo suo straordinario primato, no? Oltretutto considerando che Enna ha scelto dei luoghi anche insospettabili, penso ad esempio a Mazara del Vallo, per cui quando si parla del giallo siciliano, della sua consistenza imperiosa a livello editoriale, occorrerebbe necessariamente ripartire da Franco Enna.
E magari riscoprire le incursioni di Franco Enna in generi diversi dal poliziesco. Quelli del Libano e la storia dell'amicizia tra un soldato italiano e Amin, un ragazzo palestinese durante il conflitto che ha insanguinato il Libano nei primi anni Ottanta. Piccoli gesti di umanità possono far immaginare una possibilità di riscatto a chi è cresciuto nella povertà e senza un briciolo di affetto. La soluzione, in questo caso, passa dalla fratellanza e dalla condivisione. Grazie per l'ascolto, un saluto da Valerio Rosa.
Per un attimo, forse una frazione di secondo, Amin si sentì bambino, bisognoso di tenerezza e di carezze. Non aveva più avuto un bacio dalla madre da chissà quanti anni. Forse i pochi ricordi di simili manifestazioni erano stati inventati dai suoi stessi desideri. I fratelli e le sorelle lo avevano trattato sempre come una bestiola simpatica, da carezzare ma da tenere a distanza. Spesso era stato picchiato perché non si era fatto trovare quando lo cercavano o perché non aveva portato quello che gli altri ritenevano giusto che lui portasse. Più spesso ancora aveva desiderato di fuggire, di morire, di farsi a pezzi con le sue stesse mani, pur di finirla con quel desiderio folle di essere amato. Si ritrovava nel centro del mondo senza sapere perché. Alla missione dei padri saveriani aveva visto alcuni film in cui madri e padri baciavano, carezzavano, coccolavano i loro bambini. Lui non conosceva neppure i polpastrelli dei suoi genitori. Suo padre era un'entità indefinibile per la sua coscienza di figlio.